Sabotaggio! Il giorno dopo, al villaggio dell'Etopia di Invernali, lo strano caso dei cioccolatini alla vomitella era sulla bocca di tutti. Nel frattempo era giunto anche il momento della temibile sfida di pattinaggio altaleggio, pensata apposta per noi dal comitato topico. Ne avremmo viste delle belle, squeak! La gara si sarebbe disputata nel pomeriggio. Purtroppo né Topski né Raprat potevano partecipare. Topski non si era ripreso e Raprat aveva ancora la caviglia fasciata. E io, care amiche e cari amici, avevo il morale a terra. Uscii dal mio bungalow per andare al centro benessere, dove Trappola mi aspettava per una seduta di massaggi pre-gara. Mentre camminavo, mi sembrava che tutti mi guardassero storto, che avessero dato retta alle accuse di Sally Rasmussen. Lungo la strada incontrai Scintilla, Vera e Monica, che invece mi salutarono con grandi sorrisi.
«Formaggino, eccoti!»
esclamò Scintilla.
«Stavamo giusto parlando della gara di questo pomeriggio»,
disse Monica.
«Abbiamo studiato il regolamento»,
aggiunse Scintilla. Vera spiegò.
«Dovremo pattinare seguendo un percorso costellato da coni e mattonelle, alcune di legno, altre di taleggio. Mentre pattineremo, dovremo evitare i coni e riconoscere le mattonelle al formaggio per poi raccoglierle. Chi taglierà il traguardo per primo e avrà recuperato almeno 5 mattonelle di taleggio sarà proclamato vincitore. Bisogna essere veloci e pronti di riflessi»,
ricapitolò Monica.
«E io posso vincere perché il mio fiuto mi aiuterà a capire con anticipo quali mattonelle raccogliere. Non cantare vittoria troppo presto»,
le disse Vera.
«Io ho già totalizzato 2 punti e al momento sono in vantaggio su tutti voi. Se vincessi questa gara, toccherebbe a me piantare la bandiera».
Poi aggiunse.
«Certo, in caso contrario dovremmo fare uno spareggio. Tu che cosa ne pensi, Geronimo?»
mi chiese Monica.
«Chi vincerà?»
«Non lo so, però sono piuttosto sicuro che non sarò io», risposi sinceramente. «Per cui dico che vinca la migliore tra voi!» Poi Vera e Monica entrarono con me al centro benessere, mentre Scintilla continuò la sua passeggiata. Io raggiunsi la sala massaggi, dove Trappola mi stava aspettando.
«Vieni, Geronimello!»
disse lui.
«So che sei giù per quello che è successo, quindi ti farò un massaggio per schiacciare... per scacciare i pensieri!»
«Spero che sia un massaggio delicato», dissi io mentre mi sdraiavo. «Mi raccomando...» Altro che delicato! Trappola aveva la leggerezza di un caterpillar, squeak! Avrei voluto scappare, ma lui mi afferrò le zampe e iniziò a tirarle verso di sé. Trappola mi girò intorno e mi prese per le orecchie, tirando di nuovo. Questa volta però non ero stato io a gridare. Allarmati, io e mio cugino corremmo a vedere che cosa fosse successo. Il grido veniva da fuori, dove trovammo Monica intirizzita e grondante d'acqua davanti a una delle piscine all'aperto.
«Mi sono tuffata pensando che l'acqua fosse calda»,
balbettò battendo i denti per il freddo.
«E invece mi sbagliavo, è gelata,
Accompagnammo Monica all'interno perché potesse scaldarsi, ma lei continuava a tremare e starnutire.
«Che strano»,
esclamò Sorcis appena arrivò.
«Le nostre piscine esterne hanno l'acqua a 38 gradi, perché così ci si può nuotare all'aperto, nella neve. Ci deve essere stato un guasto».
«Devo contraddirvi, non è stato un guasto»,
disse una voce alle nostre spalle. Era il signor Rattolon, uno dei responsabili tecnici del villaggio dell'Etopia di Invernali, che stava entrando in quel momento nell'atrio del centro benessere. Tutti lo guardammo con aria interrogativa.
«Si tratta di sabotaggio»,
disse lui.
«Abbiamo controllato le videocamere di sorveglianza e ci mostrano chiaramente chi è stato».
«Chi?» chiedemmo tutti in coro. Rattolon puntò il dito su Vera Green, che era appena tornata dalla sauna, e disse:
«Lei!»
«Cosa?»
squittì la diretta interessata.
«Non è vero! No, assolutamente no!»
«Le immagini non lasciano dubbi»,
ribatté il roditore.
«Guardate!»
ci portò dietro il banco della reception e armeggiò con un telecomando e un monitor. Lo schermo era collegato alle telecamere di sorveglianza che riprendevano il locale caldaia collegato alle vasche, uno stanzino pieno di tubi, termostati e rubinetti. Nella registrazione potemmo vedere chiaramente Vera che si muoveva con circospezione. Guardandosi attorno con fare furtivo, la osservammo mentre raggiungeva il rubinetto dell'acqua calda e lo chiudeva, per poi aprire quello dell'acqua fredda.
«Quella non sono io!»
«Qui ti Vera!» Ma nessuno le credette, naturalmente. Nel frattempo, Monica era stata soccorsa con coperte e vestiti asciutti, ma continuava a starnutire. Venne scossa dai brividi e disse:
«Credo che mi stia avvenendo la febbre. Non penso proprio di riuscire a fare la gara oggi.»
«Ci mancava questa!»
commentò Sorcis.
«Negli ultimi giorni è capitato di tutto, ma ciò che è successo oggi è davvero gravissimo!»
Tacque per qualche istante, poi riprese:
«Convocherò una riunione urgente del comitato topico per capire cosa fare. Per il momento, la gara di pattinaggio altaleggio è sospesa. Andate pure ora. Vi farò sapere al più presto cosa decideremo, se proseguire o sospendere le sfide.»
Mentre uscivamo dal centro benessere, mi ritrovai a camminare accanto a Vera, che sembrava davvero abbattuta.
«Neppure tu mi credi, Geronimo?»
mi chiese. «A essere sincero, io non ci capisco una crosta», ammisi. «Anch'io sono stato incolpato di cose che non ho fatto. Però nel tuo caso, quel video è una prova.»
«Non sono io la roditrice nel video!»
protestò Vera.
«Non avrei mai fatto una cosa del genere. Prima di tutto, non mi interessa vincere a tutti i costi. E poi io ho una reputazione da difendere. Questa storia potrebbe distruggere la mia carriera e la mia immagine. Davvero pensi che sia così sciocca da rischiare tutto pur di piantare una bandiera in cima alle piste? Con tutto rispetto per le Etiopiadi invernali, mi sembra ridicolo anche solo pensare una cosa del genere.»
Le parole di Vera suonavano credibili. Eppure quel video... A caccia di indizi! Decisi di salire sul camper di nonno Torquato e aspettare lì le decisioni del comitato. In quel momento avevo proprio bisogno della compagnia della mia famiglia.
«Ah, benvenuto, signorino!»
mi accolse la Pina.
«Arriva giusto in tempo per il pranzo. Ho appena sfornato una teglia di lasagna allo stracchino. Poi abbiamo una frittata al taleggio, delle tartine al grana, un supplì alla crema di groviera, una...»
«Grazie, grazie, Pina. Purtroppo non ho molto appetito», dissi io.
«Cosa?»
squittì lei scandalizzata.
«Non lo dica neppure per scherzo!»
E fu così che mi lasciai convincere. Per la verità non fu difficile. I manicaretti della Pina sono a dir poco irresistibili. Mi sedetti a tavola con i miei parenti e raccontai a loro quello che era appena successo al centro benessere.
«C'è qualcosa che non mi torna»,
commentò Thea.
«Quasi tutti i concorrenti sono stati messi fuori gioco. Vera potrebbe aver manomesso i rubinetti della piscina per danneggiare Monica. Ma come spiegare l'incidente tra Geronimo e Raprat? Possibile che sia solo una coincidenza?»
«Ehi, guardate!»
squittì Trappola in quel momento, indicando lo schermo della TV del camper.
«Quello sono io, gente! Certo che in video sono ancora più bello che dal vero!»
In effetti stavano trasmettendo un servizio sulle pretopiadi. Si vedevano diverse scene riprese negli ultimi giorni, dalla partenza da Topazia fino a quello che era accaduto quel pomeriggio al centro benessere. Alzammo il volume e sentimmo il giornalista che commentava:
«Clamoroso! Queste pretopiadi hanno preso davvero una brutta piega. Proprio oggi la celebre divulgatrice scientifica Vera Green ha sabotato un impianto per eliminare dalle gare una concorrente. Guardatela mentre mette in atto il suo piano.»
Sullo schermo apparvero le riprese delle videocamere di sorveglianza, con Vera che chiudeva e apriva i rubinetti. Io sospirai. Come potevo credere alla sua innocenza davanti a prove così evidenti? Disse ben pensieroso.
«Avete notato che nella prima parte del servizio si vede Vera che saluta i giornalisti alla partenza del pullman? Zio G, mi presti il tuo cellulare, per favore? Devo controllare una cosa.»
«Certo», disse passandogli il telefono. Lui e Trappi si misero a scorrere le schermate finché...
«Ecco qui!»
esclamò Ben.
«Guardate!»
Ci mostrò il telefono, dove si vedeva la pagina Cheesegram di Vera, in particolare una foto in cui firmava autografi. Ben spiegò.
«Nelle immagini del sabotaggio, Vera manovra i rubinetti con la zampa destra, ma lei è mancina!»
Trappi confermò.
«Lo si capisce dal fatto che usa la sinistra per scrivere e per salutare, come nel video della partenza!»
«Ah, dissi io, che strano!»
«Sì, è strano, datemi ascolto!»
Gracchiò proprio in quel momento Sally in TV. Il giornalista che era in collegamento con lei le chiese:
«Ci dica, signora Rasmussen, qual è la sua teoria? Che cosa pensa di questi strani incidenti alle pretopiadi?»
«Beh, sappiamo che Vera ha messo fuori gioco Monica, ma secondo me è in combutta con Geronimo Stilton, dico. Certo, non ho le prove, ma Rap Rat non può gareggiare per colpa di Stilton. E Topski? Beh, quel biglietto con le iniziali GS è abbastanza sospetto, non credete?»
«Ancora?» dissi io con i baffi che mi si afflosciavano. «Ma perché Sally ce l'aveva tanto con me?»
«Ci colleghiamo ora con Sergio Sorcis»,
annunciò il giornalista.
«Cosa ha deciso il comitato topico?»
«Procederemo con l'ultima gara»,
rispose Sorcis.
«Un testa a testa tra Scintilla Sparkling e Geronimo Stilton. Infatti, Monica Sniff ci ha comunicato ufficialmente che non potrà gareggiare perché ha la febbre, mentre Vera Green è stata squalificata per il suo comportamento ingiustificabile. Ma le pretopiadi devono proseguire. I cittadini hanno diritto alla cerimonia di inaugurazione in cui verrà piantata la bandiera dei giochi. Ci vediamo tra un'ora per l'ultima sfida, il pattinaggio al taleggio».
Visto che ero stato convocato, andai subito al palaghiaccio insieme a Thea, che mi fece le sue raccomandazioni di allenatrice.
«Coraggio, Ger»,
mi disse.
«Tu e Scintilla avete un punto a testa, quindi se vinci questa gara puoi ancora farcela. Abbi fiducia in te».
Quando lasciai lo spogliatoio, trovai Scintilla che stava facendo il riscaldamento. «Ciao, Scintilla! Pronta per la sfida?» chiesi.
«Certo, formaggino».
«Hai visto il servizio in TV? Mio nipote Benjamin ha notato delle stranezze nelle immagini del sabotaggio di Vera». Scintilla di colpo cambiò espressione e squittì bruscamente.
«Lo sapevo».
«Lo sapevi? Ma di cosa stai parlando?»
«Niente, niente. E sai com'è? Scusami, sono solo un po' nervosa per la gara».
«Ah, certo», risposi. «Con tutto quello che è successo, la tensione è molto alta».
«Comunque, siamo rimasti io e te, Stilton. Chi l'avrebbe mai detto? Vediamo di chiudere questa storia una volta per tutte, eh?»
Di nuovo quel tono brusco. Scintilla doveva essere proprio sconvolta. E poi... ma c'era qualcosa di molto strano in lei. Comunque, decisi di lasciar perdere e anch'io mi dedicai al riscaldamento. Quando fu il momento, mi sistemai con lei sulla linea di partenza. Poi Sergio Sorcis diede il via ed entrambi partimmo con uno scatto felino. Per un po' andammo quasi alla stessa velocità. Thea mi seguiva a bordo pista. Io mi piegai in avanti a raccogliere la prima mattonella di taleggio, ma la mancai. Mi rialzai sbandando e, senza volerlo, finì nella traiettoria di Scintilla. Lei squittì seccata.
«Levati di mezzo, Stilton!»
Si diede una spinta coi pattini e mi superò. Era davvero molto agguerrita. Io cominciai a perdere terreno. Raccolsi un paio di mattonelle di formaggio, ma Scintilla era troppo veloce. E così fu lei a tagliare il traguardo per prima.
«Vince Scintilla Sparkling!»
Il commento di Sorcis fu accolto dagli applausi del pubblico.
«Sarà lei a dare ufficialmente inizio alle topiadi invernali»,
aggiunse con entusiasmo Sorcis. Io pattinai fino alla nostra panchina e mi sedetti accanto a Thea. Ero stanchissimo. Mentre riprendevo fiato, sentii qualcuno che ci chiamava.
«Psst! Zio G, Thea, venite da noi un attimo!»
Erano Ben e Trappi che ci fecero segno di raggiungerli sugli spalti. Insieme a loro c'era Rattolon, il responsabile tecnico del villaggio delle topiadi invernali, il roditore che ci aveva mostrato il video che inchiodava Vera. Quando fummo da loro, ci spiegarono quello che avevano scoperto.
«Pensiamo di aver capito cosa è successo in questi giorni»,
disse Ben.
«Ma abbiamo bisogno ancora un po' di tempo per trovare le prove. Il signor Rattolon ci aiuterà a trovarle, ma dovreste cercare di trattenere tutti qua dentro.
Disse Trappi.
Nessuno deve uscire dal palaghiaccio.
Va bene, ma come facciamo? Chiesi io.
Lascia fare a me, fratellino.
Disse Thea.
Ho appena avuto un'idea.
Al centro dell'attenzione.
Chiediamo un commento alla nostra campionessa,
disse Sorcis al microfono, avvicinandosi alla vincitrice.
Scintilla, come sarà a piantare la bandiera delle Topiadi?
Mi dispiace, ma non intendo rilasciare nessuna dichiarazione,
rispose lei.
Ho promesso un'intervista esclusiva alla Gazzetta del Ratto.
Sorcis, che non si aspettava quella risposta, rimase con la bocca aperta e il microfono tra le zampe. Anch'io fui molto stupito. Matteo colse al volo l'occasione per mettere in atto la sua idea.
Permette?
Disse avvicinandosi a Sorcis e prendendo il microfono.
Vorrei dire solo una cosuccia.
Che cosa sta succedendo?
Chiese lui disorientato.
Niente di grave, stia tranquillo. Volevo solo dire a tutti che mio fratello Geronimo si è impegnato molto per queste pretopiadi,
dichiarò Thea.
Non ha vinto, ma vorrebbe tanto esibirsi in uno spettacolo di pattinaggio davanti a questo pubblico meraviglioso.
Che cosa? Squitti io. Feci dei gesti a mia sorella e mormorai. Thea, io non... Lei mi fece l'occhiolino e aggiunse al microfono.
Avete capito bene? Geronimo vi farà vedere di che cosa è capace esibendosi in un numero di pattinaggio di figura.
Pattinaggio di figuraccia, vorrei dire.
Ghignò Sally Rasmussen, poi aggiunse.
Preparate le telecamere, dico, perché ci faremo delle grasse risate.
Ormai non potevo tirarmi indietro. E poi, nonostante lo stress, dovevo ammettere che quello di Thea era un ottimo piano per dare ai ragazzi il tempo che avevano chiesto. Così... Con le ginocchia molli come stracchino, tornai al centro della pista. I pattinatori di figura non portano il casco, ma io non ebbi nemmeno il tempo di sfilarmelo. Per farmi coraggio, mi ripetei i nomi delle figure principali. Axel, Tulup, Spirale, Axel, Tulup, Spirale, Axel, Tulup, Spirale. Poi Thea fece partire un pezzo pop e io mi lanciai. Prima pattinai in cerchio per un po', cercando di trovare il coraggio. Gli spettatori cominciarono a rumoreggiare. Si aspettavano salti e piroette, non una corsetta sul ghiaccio. Così provai a ruotare su me stesso, ma dopo due giri caddi picchiando il sottocoda. Mi alzai e portai il peso in avanti, sbilanciandomi mentre aprivo le braccia, ma caddi sbattendo il muso. Presi la rincorsa per fare un salto in spaccata, ma andai a schiantarmi contro le sponde della pista. Intanto Sally gridava.
Bene, Stilton, vai così, ci stiamo sbellicando da ridere.
Non sapevo che cos'altro inventarmi, quando finalmente Trappi, Ben e Rattolon rientrarono nel palaghiaccio. Raggiunsero Sorcis e presero il microfono.
Va bene così, zio G,
disse Trappi. Ben annunciò.
Abbiamo le prove.
Trappi rivelò.
La colpevole è Scintilla.
Di che cosa parlano quei due mocciosi?
Sbraitò lei.
Cioè, volevo dire, quei deliziosi ragazzini.
Di questo,
rispose Trappi. A quelle parole, Rattolon armeggiò ancora una volta con un telecomando. Sul megaschermo del palaghiaccio apparvero le riprese dello slalom fra le provole giganti. Si vedeva il momento in cui camminavo insieme a Scintilla portando a fatica gli sci e poi il momento in cui inciampavo e travolgevo Rap-Rat. Rattolon tornò indietro e fece andare il video al rallentatore, zoomando su di me e su Scintilla. E allora tutti potemmo vedere che con un gesto fulmineo lei mi metteva un bastoncino da sci proprio tra le zampe. Era stato un movimento rapidissimo, invisibile a velocità normale, ma che spiegava perché ero inciampato.
E con questo? Non l'ho fatto apposta. Non me ne sono nemmeno accorta,
disse Scintilla agitandosi.
Già,
disse Ben.
Però poi hai fatto di tutto per distrarre zio G, impedendogli di studiare per il quizzone del sapientone, la gara in cui aveva più possibilità di vincere.
Bah,
sbuffò lei.
E c'è dell'altro,
aggiunse Trappi.
Abbiamo fatto un salto nella lavanderia del villaggio e risulta che tu abbia portato una tuta a lavare. È macchiata di colore. Guarda caso, lo stesso colore che è venuto via dal murales di Topsky.
Ben concluse.
Sei stata tu a portargli i cioccolatini, firmando con le iniziali dello zio. Confessa!
Io non confesso proprio niente, sorcetti impertinenti,
replicò Scintilla.
Potrei aver macchiato la tuta ovunque.
Basterà una semplice analisi al microscopio per scoprirlo,
intervenne Rattolon.
Topsky usa colori di sua invenzione, di cui solo lui conosce la composizione.
Adesso tutto si spiega,
squittì Sergio Sorcis. Scosse la testa avvilito.
Evidentemente c'è Scintilla Sparkling dietro gli incidenti a Rapprat e Topsky. E Vera Green dietro il sabotaggio delle piscine. Che tristezza che le pretopiadi siano state rovinate perché qualcuno voleva vincere a tutti i costi.
A quel punto intervenni. Vera è innocente. Io penso che la responsabile di questi eventi sia una roditrice sola, che non è né Vera né Scintilla, ma una ladra capace di travestimenti insospettabili. Guardai Scintilla e le chiesi: dico bene, ombra? Nel palaghiaccio rimbombò un di meraviglia.
Siete dei guastafeste!
Rispose la finta Scintilla, finalmente smascherata.
Quando ho visto in TV il servizio su Vera Green, mi sono accorta che è mancina e ho capito di aver commesso un grosso errore. Temevo che ve ne sareste accorti, perché voi Stilton siete una famiglia di impiccioni.
Certo che ce ne siamo accorti. Un particolare come questo non poteva sfuggire a Ben e Trappi, dissi io. Mi hanno fatto notare che c'era qualcosa di strano e io ho cominciato a sospettare che qualcuno potesse essersi travestito da Vera per far ricadere la colpa su di lei. Qualcuno come te, Ombra. Ma non immaginavo che ti fossi travestita da Scintilla finché non ho visto come ti sei comportata prima e dopo la gara di pattinaggio. Le scoccai un'occhiata indagatrice e continuai. Eri nervosa e ti sei innervosita ancora di più quando ho parlato del servizio televisivo. E quando poi mi hai chiamato Stilton, ne ho avuto la certezza. Fino a quel momento non mi avevi mai chiamato così. E hai usato un tono che usano in pochi.
Ma perché tutto questo?
Chiese Sergio Sorcis sconcertato.
Il motivo lo ha svelato lei stessa poco fa,
spiegò Thea.
Ha boicottato le pretopiadi per avere un'intervista esclusiva con la Gazzetta del Ratto, in qualità di vincitrice. Sicuramente aveva in mente di sfruttare la popolarità ottenuta per fare apparizioni esclusive in TV, passaggi sui social, interviste rilasciate a caro prezzo. Bravi, bravi, volete un applauso?
Ci chiese la falsa Scintilla con una smorfia. Poi si tolse il travestimento e aggiunse:
finalmente posso smettere di recitare la parte di questa insulsa Sparkling. Eccomi qui, babbei!
Ombra fissò su di me i suoi occhi freddi e scintillanti.
La parte più spassosa di tutta questa faccenda è stato fare la carina con te, Stilton. Purtroppo sei un vero babbeo. Lo sapevo che avresti potuto rovinare tutto e infatti non sbagliavo. E adesso scusate, ma si è fatto tardi. Bye bye, Stilton, alla prossima!
Prima che potessimo fermarla, Ombra mi lanciò un bacino volante. Poi fece un balzo, superò agilmente la sponda della pista da pattinaggio, si sfilò i pattini e sparì di corsa nel buio che avvolgeva il palaghiaccio. Tutto avvenne così rapidamente da lasciarci senza fiato. Dopo qualche tempo, la voce di Rapprat ruppe il silenzio.
Ma se Scintilla era Ombra travestita, la vera Scintilla Sparkling, dove è finita?
Evviva lo sport! Per rispondere alla domanda di Rapprat, pensai di chiedere aiuto al mio amico investigatore Ficcanaso Squid. Ero convinto che ci volesse un'indagine coi baffi per ritrovare la vera Scintilla.
Ma certo, Geronimino!
Mi disse lui l'indomani mattina quando gli telefonai.
Vi riporterò la vera Scintillina in un attimino.
24 ore dopo, li vedemmo arrivare entrambi al villaggio delle Topiadi Invernali, a bordo della banana mobile. Per l'occasione Ficcanaso l'aveva dotata di spessi pneumatici invernali e aveva foderato i sedili di un caldo strato di pelliccia di gatto sintetica. Ad accoglierli c'eravamo proprio tutti. Rap Rat camminava ormai abbastanza bene. Topsky e Monica erano tornati in forma e Vera era contentissima di essere stata completamente scagionata.
Oh, ma che delizia essere qui!
Disse la vera Scintilla Sparkling scendendo dalla banana mobile.
E pensare che io ero all'oscuro di tutto.
Ficcanaso ci spiegò come aveva fatto a trovarla.
E dopo la telefonatina di Geronimino, sono andato a casa di Scintillina. Ho suonato il campanello una volta, due, tre. E dato che non rispondeva, mi sono spostato sul retro e mi sono accorto che la porticina era aperta. Allora sono entrato e sul tavolo della cucina ho trovato una letterina che diceva: complimenti, signorina Sparkling, lei ha vinto una vacanza premio come top influencer di viaggi. Si presenti giovedì 10 al Molo La Vongola alle 8 del mattino, il team di vacanze e stravaganze. A quel punto sono andato al porto e ho chiesto un aiutino a uno dei miei informatorini, uno di quelli che sanno tutto di tutti. Mi ha detto che quel giorno e a quell'ora era partito un motoscafino per l'isola spellicciata. Allora sono partito anch'io per quell'isolina e l'ho trovata.
Che gioia è stata vedere arrivare Ficcanaso!
Disse Scintilla.
Non ne potevo più di quel posto. A me capita spessissimo di vincere viaggi premio. Fa parte del mio lavoro e l'invito in sé non mi ha insospettita. L'isola spellicciata, poi, sembrava deliziosa all'inizio. Ho cominciato a sospettare qualcosa quando sono rimasta sola, con l'isola improvvisamente svuotata. C'era soltanto una capanna, con delle scorte di cibo e bevande e nient'altro. E soprattutto non c'era rete. Non potevo comunicare con nessuno, non sapevo neppure di essere stata selezionata per le pretopiadi. È stato tutto architettato alla perfezione.
Notò Thea. Secondo me, dissi io, dietro questo piano c'è Sally Rasmussen. Sicuramente le faceva gola all'intervista esclusiva della finta Scintilla. Se l'avesse pubblicata, avrebbe venduto un sacco di copie della Gazzetta del Ratto e prima avrebbe messo me in cattiva luce.
Per fortuna la famiglia Stilton ha sistemato tutto.
Fu il commento di Monica.
Già, se non fosse stato per voi, la mia carriera sarebbe rovinata.
Disse Vera.
Peccato che le pretopiadi siano state sabotate.
Disse Scintilla.
Proprio in questo momento il comitato topico è in riunione per decidere cosa fare.
Disse Topsky. Rap Rat esclamò.
Tra un istante ce lo dirà. Sergio Sorcis è proprio qua.
Era vero. Sorcis stava venendo verso di noi con un sorriso sbagliante.
Le do il benvenuto, Scintilla. È un vero piacere averla qui.
Esclamò, stringendo la zampa all'influencer. Poi si fece serio e aggiunse, rivolto a tutti noi.
Abbiamo riflettuto a lungo. Visto che le gare sono state irregolari, è impossibile stabilire un vincitore. Non abbiamo più tempo per ripetere le sfide. Le Topiadi Invernali devono essere inaugurate domani. Dovremo tirare a sorte.
Un momento, esclamai io. Avrei una proposta. Che ne direste se piantassimo la bandiera insieme? Sarebbe un bel messaggio per tutti. Siete d'accordo?
Questa è un'idea stratopica,
esultò Sorcis.
In fondo le Topiadi Invernali sono nate proprio perché lo sport unisce, non divide. È deciso. Pianterete la bandiera in sei.
Sì!
Sì! Sì!
Ed è così che andò a finire, care amiche e cari amici. Scintilla, Vera, Topsky, Rap Rat, Monica e io salimmo insieme sul punto più alto delle piste da sci, portando a turno la bandiera. Poi, tenendola con sei paia di zampe, la piantammo nella neve ed esclamammo felici:
che le Topiadi Invernali abbiano inizio!
Evviva lo sport! Scopriamo insieme gli sport delle Olimpiadi Invernali.
La storia. Cari bocconcini di grana, tutto ebbe inizio nel lontano 1924 a Chamonix, in Francia.
258 atleti provenienti da 16 nazioni si riunirono in quella località per quella che oggi viene considerata la prima edizione dei Giochi Olimpici Invernali, un evento emozionante e spettacolare. Da quel momento, i Giochi Invernali sono cresciuti sempre di più, diventando l'evento più importante del mondo per gli sport su neve e ghiaccio. In particolare, il numero degli atleti e dei paesi partecipanti è aumentato in maniera notevole e continua a crescere. Dal 1924 al 2026 si sono tenute 26 edizioni in 13 paesi diversi. E sapete una cosa? All'inizio c'erano solo 13 donne in gara, ma ai Giochi di Pechino del 2022 erano il 45% dei partecipanti e il numero delle atlete cresce di edizione in edizione. Oggi le discipline olimpiche invernali sono tantissime. Eccone alcune: sci alpino, sci di fondo, snowboard, hockey su ghiaccio, pattinaggio di figura, curling, bob, slittino, skeleton, salto con gli sci, short track e pattinaggio di velocità, combinata nordica, sci acrobatico, sci alpinismo.
I Giochi Paralimpici Invernali. Le Olimpiadi Invernali includono anche i Giochi Paralimpici Invernali, dove si sfidano atleti con disabilità fisiche. Si svolgono nelle stesse sedi delle Olimpiadi Invernali, in genere dopo la loro conclusione. Gli atleti paralimpici sono un esempio di resilienza e spirito sportivo senza confini.
Bob. Gli atleti cominciano spingendo il bob con tutte le loro forze, poi salgono a bordo con un salto e via! Scendono velocissimi lungo una pista ghiacciata, stretta e tortuosa, sfruttando la forza di gravità. Il bob appoggia su pattini d'acciaio che scivolano sul ghiaccio raggiungendo velocità elevatissime. Sono previsti tre tipi di gara: bob a 2 con due atleti a bordo, bob a 4 con un equipaggio di 4 atleti e mono bob per chi gareggia sul bob da solo. Ogni squadra compie 4 discese in 2 giorni e vince chi complessivamente impiega meno tempo. Una gara da brivido, cronometrata al centesimo di secondo. Un tuffo nella storia. Il bob a 4 è stato presente fin dalla prima Olimpiade invernale del 1924. Il bob a 2 arrivò nel 1932 e nel 2002 anche le atlete furono ammesse in questa disciplina, con una gara a loro dedicata.
Slittino. Avete mai sognato di sdraiarvi su una mini slitta e volare giù per una pista di ghiaccio superando i 140 km all'ora e spingendovi addirittura verso i 150? Beh, preparatevi a conoscere lo sport più veloce delle Olimpiadi Invernali, lo slittino. Gli atleti scendono sdraiati sul dorso con i piedi in avanti su un mezzo piccolo e leggero. I freni non ci sono. Per mille mozzarelle, che sport per temerari! Ci sono diverse gare, singolo maschile e femminile, doppio e staffetta a squadre. In quest'ultima, ogni atleta completa la discesa e deve toccare un touchpad in fondo alla pista in modo da dare il via alla discesa del compagno di squadra. Un tuffo nella storia. Lo slittino è nato in Svizzera nel 500. È diventato sport olimpico solo nel 1964, ai Giochi di Innsbruck. E da allora non ha mai smesso di appassionare lungo piste ripide e spettacolari.
Skeleton. Immaginate un atleta che inizia correndo, poi si lancia a capofitto sulla sua slitta, sdraiato sulla pancia. E da lì parte a razzo lungo la pista ghiacciata, sfiorando velocità impressionanti e controllando la slitta solo con piccoli movimenti del corpo. Altro che montagne russe, questa è adrenalina pura. Il nome skeleton, che in inglese vuol dire scheletro, deriva dalla forma della slitta, sottile, essenziale e ridotta all'osso. Un tuffo nella storia. Lo skeleton è nato a St. Moritz, in Svizzera, nel 1887, nel momento in cui alcuni atleti ebbero la trovata di scendere in posizione prona. Per tanti anni si gareggiò solo lì, su una pista leggendaria chiamata Cresta Run. Lo skeleton fu presente alle Olimpiadi del 1928 e 1948, ma per molto tempo fu considerato troppo pericoloso. Solo nel 2002 tornò ufficialmente tra gli sport dei Giochi Olimpici Invernali a Salt Lake City. È davvero uno sport da fiato sospeso.
Curling. Il curling è uno sport di squadra fatto di precisione e strategia. Consiste nel far scivolare un blocco di pietra chiamato stone su una pista piana ghiacciata, cercando di farlo fermare al centro di un bersaglio rotondo, detto casa. Gli atleti si alternano nel lancio e usano delle scope speciali per spazzare e levigare il ghiaccio davanti alla stone, in modo che avanzi nella giusta direzione. Ogni gara prevede delle brevi manche, dette end. Vince la squadra che riesce a piazzare più stone vicino alla casa. In caso di pareggio, c'è un extra end decisivo. Ci sono tre tipi di tornei, maschile, femminile e doppio misto, con squadre composte da un atleta maschio e da un atleta femmina. Un tuffo nella storia. Il curling fece la sua prima apparizione olimpica nel 1924, poi tornò ufficialmente nel 1998 ai Giochi Olimpici Invernali di Nagano.
Hockey su ghiaccio. L'hockey su ghiaccio è uno degli sport più veloci e spettacolari delle Olimpiadi. Immaginate una squadra di atleti su pattini che si rincorrono scivolando sul ghiaccio a tutta velocità, cercando di colpire un disco nero con una stecca per mandarlo dentro alla porta avversaria. Le squadre sono formate da 22 componenti, di cui 20 giocatori e 2 portieri, ma in campo possono stare al massimo 6 atleti per squadra alla volta. Una partita dura 60 minuti, divisi in 3 tempi da 20. Vince chi segna più punti. I cambi sono veloci, il gioco è continuo e la tensione è alle stelle. Un tuffo nella storia. Questo sport è nato in Canada nell'Ottocento. Nel 1892, negli Stati Uniti, fu istituita la Stanley Cup, un torneo molto prestigioso dedicato a questa disciplina. Alle Olimpiadi è presente dal 1920 e dal 1924 rientra ufficialmente nei giochi invernali.
Short track. Lo short track è una corsa a mozzafiato sui pattini che si disputa girando in senso antiorario su una pista lunga 111,12 metri. I pattinatori si sfidano in batterie in una serie di round a eliminazione diretta. In questo sport il minimo errore può comportare collisioni, scivoloni e cadute. Le distanze possono variare. Più contenute nelle gare individuali, aumentano invece nella staffetta. Nella staffetta mista, introdotta nel 2022, due atlete e due atleti per squadra si sfidano alternandosi in pista secondo un ordine di gara prestabilito. Un tuffo nella storia. Presentato come sport dimostrativo alle Olimpiadi Invernali del 1988, è diventato ufficiale nel 1992.
Pattinaggio di figura. Lo sport sul ghiaccio più elegante di tutti? Senza dubbio il pattinaggio di figura. Gli atleti, da soli o in coppia, danzano sul ghiaccio con salti, trottole, piroette e passi artistici, tutto a ritmo di musica. Le gare incluse nel programma olimpico sono gare maschili individuali, gare femminili individuali, gare a coppie, danza su ghiaccio, gare a squadre. I pattinatori vengono valutati da 9 giudici, che assegnano dei punti per la parte tecnica e per quella artistica. È uno spettacolo a dir poco emozionante. Un tuffo nella storia. Il pattinaggio di figura fu incluso nei Giochi Olimpici già nell'edizione estiva del 1908, a Londra. È diventato parte dei Giochi Invernali dal 1924. La danza su ghiaccio è presente dal 1976.
Pattinaggio di velocità. Chi ama correre più veloce del vento non potrà che appassionarsi al pattinaggio di velocità. Gli atleti si sfidano in batterie su una pista di 400 metri, cercando di ottenere il tempo migliore uno scatto dopo l'altro. Le distanze vanno da 500 a 5.000 metri per le atlete, da 500 a 10.000 metri per gli atleti. Ci sono gare individuali, gare di inseguimento a squadre e la mass start, dove gli atleti gareggiano tutti insieme, a differenza delle gare tradizionali in batteria. Un tuffo nella storia. Il pattinaggio di velocità è nato nei Paesi Bassi nel 600 e fa parte delle Olimpiadi dal 1924. Le gare femminili sono diventate ufficiali nel 1960.
Sci alpino. Lo sci alpino, detto anche sci da discesa, è uno degli sport più amati e spettacolari. Gli atleti scendono lungo piste piene di curve con delle porte da superare. Le gare si dividono in discipline veloci, discesa libera e super G, super gigante. Sono gare velocissime. Prevedono una sola manche in cui vince chi totalizza il tempo più basso. Discipline tecniche, slalom, curve strette e rapide, e slalom gigante, curve più larghe. Si disputano in due manche e vince l'atleta più veloce. Disciplina mista, combinata a squadre. Due atleti o due atlete dello stesso paese si cimentano uno nella discesa e uno nello slalom. Vince la squadra che totalizza il tempo complessivo più basso. Un tuffo nella storia. Lo sci alpino moderno è nato nell'Ottocento grazie a un norvegese, Sondre Norheim. È alle Olimpiadi dal 1936 e da allora sono state aggiunte molte nuove gare.
Salto con gli sci. Il salto con gli sci è una gara spettacolare in cui gli atleti si lanciano da una rampa e compiono un salto, librandosi nell'aria con gli sci aperti a V. In base alla lunghezza e all'esecuzione del salto, ogni atleta riceve un punteggio che sarà decisivo per proseguire la gara fino alla finale. Un tuffo nella storia. Dal 1924 il salto con gli sci ha aggiunto delle varianti: trampolino piccolo e trampolino grande, gare a squadre e gare miste.
Sci alpinismo. Lo sci alpinismo prevede una prima parte di salita, in cui si usano sci speciali e pelli posizionate sotto gli sci per non scivolare, e una seconda parte in cui le pelli vengono tolte e ci si lancia in discesa sugli sci fino al traguardo. Le due gare olimpiche sono lo sprint e la staffetta mista. Un tuffo nella storia. Lo sci alpinismo fa il suo debutto ufficiale tra le discipline olimpiche invernali ai Giochi di Milano Cortina 2026.
Sci di fondo. Chi ama le lunghe distanze adorerà lo sci di fondo. Si corre su tracciati innevati con sci e bastoncini, con la possibilità di adottare due stili. Tecnica classica, in cui si scia lungo gli appositi binari, tecnica libera o stile pattinato, in cui si procede scivolando sugli sci che si aprono a B. Un tuffo nella storia. Nato nei paesi del nord Europa per la necessità di coprire lunghe distanze su terreni innevati, questo sport è presente alle Olimpiadi dal 1924. Le gare femminili sono state introdotte nel 1952.
Sci acrobatico. Questo sport è un mix esplosivo di salti, curve ed evoluzioni spettacolari. Nel moguls gli sciatori vengono cronometrati mentre scendono lungo una pista piena di gobbe, eseguendo salti e acrobazie. Nel dual moguls si sfidano a 2-2. Nell'aerials gli sciatori sfruttano una rampa per eseguire acrobazie spettacolari. Nello ski cross si gareggia a 4 su un tracciato pieno di curve e salti. Nello slope style si eseguono acrobazie su rail e rampe. L'half pipe prevede evoluzioni lungo una pista semicilindrica, mentre nel big air gli atleti saltano da una rampa enorme, compiendo evoluzioni acrobatiche. Un tuffo nella storia. La prima disciplina di sci acrobatico a rientrare nei giochi olimpici è stato il moguls nel 1992.
Snowboard. Lo snowboard è un mix di surf, skateboard e sci, il tutto trasferito sulla neve. Prevede salti, piroette ed evoluzioni con la tavola ai piedi. Lo spettacolo è assicurato. Lo snowboard olimpico comprende alcune discipline davvero entusiasmanti come half pipe, slalom gigante parallelo, snowboard cross, slopestyle, big air. Un tuffo nella storia. Lo snowboard è arrivato alle Olimpiadi nel 1998 e da allora ne ha fatta di strada. L'ultima novità? Lo snowboard cross a squadre miste, inserito nel programma olimpico nel 2022.
Combinata nordica. La combinata nordica unisce salto con gli sci e sci di fondo. Prima si salta, poi si parte per la gara di fondo. L'ordine di partenza viene stabilito in base al punteggio ottenuto nel salto. Vince chi arriva per primo. Nella gara a squadre, due atleti, due per ogni squadra, compiono un salto a testa e sono poi impegnati in una staffetta 2x7,5 km. Un tuffo nella storia. Presente fin dalla prima edizione del 1924, la combinata nordica è uno dei grandi classici delle Olimpiadi invernali.
Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.